Laudetur Jesus Christus.
I titoli di questa edizione: a Parigi tutto pronto per la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi, indagini in corso sul sabotaggio dell'alta velocità e attenzione massima per il rischio attentati. Il Venezuela domenica alle urne per eleggere il nuovo presidente, Maduro alla ricerca di un terzo mandato. Al G20 delle finanze a Rio de Janeiro passa la dichiarazione sulla cooperazione fiscale, sì alla tassazione per i super ricchi. Bentrovati da Stefano Leszczynski. È attesa per la cerimonia inaugurale dei 33esimi Giochi Olimpici questa sera alle 20 a Parigi. Nella Ville Lumière sono più di 50.000 gli agenti dispiegati per garantire la sicurezza. Questa mattina momenti di tensione per diversi sabotaggi alla linea dell'alta velocità che hanno provocato gravi disservizi. Evacuato per motivi di sicurezza anche l'aeroporto di Basilea-Mulhouse al confine franco-svizzero. Il servizio è di Silvia Giomarrosa.
Dopo che alcune gare si sono già tenute negli scorsi giorni, le Olimpiadi partiranno questa sera con la tanto attesa cerimonia di apertura. Per la prima volta nella storia, gli atleti da tutto il mondo sfileranno non all'interno di uno stadio, ma galleggiando sui barconi nella Senna. Si prevedono circa 320.000 spettatori astiepati sulle rive del fiume. Ingenti le misure di sicurezza. Ci siamo resi conto che il primo obiettivo da proteggere è la fiaccola, hanno detto le autorità, che finora ha subito 300 tentativi di sabotaggio o di attacco. La tensione era tornata a salire dopo che Israele aveva ventilato l'ipotesi di un complotto ordito dall'Iran per colpire la delegazione israeliana, accusa che Teheran ha prontamente smentito. Nella mattinata di oggi l'alta velocità ferroviaria francese ha subito un attacco massiccio che ha paralizzato la sua rete. Sono stati appiccati numerosi incendi per danneggiare gli impianti delle linee, ha spiegato il gruppo ferroviario. E nonostante le forti tensioni internazionali, si continua a sperare in una tregua olimpica. Anche ieri Papa Francesco, mediante un post su X, è tornato ad esortare quanti sono al potere perché si decidano per la pace.
E sul profilo social Pontifex, Papa Francesco torna sul tema della tregua olimpica, auspicando che lo sport possa costruire ponti, abbattere barriere, favorire relazioni di pace. L'autentico spirito olimpico e paralimpico, scrive Francesco, è un antidoto per non cadere nella tragedia della guerra e per porre fine alle violenze. Veniamo agli Stati Uniti, dove si rafforza sempre di più la candidatura democratica di Kamala Harris nella corsa alla Casa Bianca. La vicepresidente è arrivato oggi l'appoggio dell'ex presidente Obama. Il commento di Trump: nessun dibattito pubblico fino alla candidatura ufficiale. Ce ne parla Giancarlo Lavella.
Mancava solo lui, ultimo leader di un partito democratico alla ricerca di una nuova compattezza dopo il ritiro dalla corsa alla Casa Bianca di Biden. Barack Obama, senza mezzi termini, ha dichiarato: Kamala Harris ha il mio supporto, sarà un fantastico presidente, farà la storia degli Stati Uniti. A muovere l'atteso sostegno di Obama sicuramente i sondaggi che danno la Harris ormai spalla a spalla con Trump e il record di donazioni per la campagna elettorale giunte in pochi giorni a 130 milioni di dollari. Il tutto dovrebbe confluire, a meno di sorprese dell'ultima ora, nella candidatura ufficiale di Kamala Harris alla Casa Bianca per i democratici. Gli ultimi eventi stanno rivoluzionando anche la campagna elettorale di Trump, che prende tempo in vista di un possibile faccia a faccia televisivo e attende l'ufficializzazione di Kamala, che intanto però continua a lavorare da vicepresidente. Ieri l'incontro col premier israeliano Netanyahu, al centro possibili soluzioni del conflitto a Gaza e l'impegno per una soluzione a due stati tra Israele e Palestina.
Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres torna a denunciare la gravità della situazione umanitaria a Gaza, definendola una catastrofe totale. Il segretario delle Nazioni Unite sottolinea la totale insufficienza del livello degli aiuti, il capo infine dichiara che l'appello umanitario è stato finanziato all'ONU solo per il 36% da parte dei paesi donatori. Si è chiusa ieri in Venezuela in un clima di grande incertezza la campagna elettorale in vista delle elezioni presidenziali di domenica prossima. Il presidente Nicolas Maduro è alla ricerca di un terzo mandato. Il partito al potere si trova però ad affrontare una difficile prova elettorale. Luca Collodi.
L'importanza del voto in Venezuela è visibile nella dichiarazione dei vescovi locali dell'11 luglio, che parlano delle elezioni come di festa della democrazia e invitano i cittadini del paese a esercitare il loro diritto di voto. Per le organizzazioni umanitarie cattoliche le elezioni rappresentano l'unica opzione in cui il popolo venezuelano può esprimersi. In un accordo scritto, i leader della piattaforma di unità democratica, tra cui l'ex candidata delle primarie di coalizione Machado, esclusa per via giudiziaria, si impegnano a creare un clima politico e sociale che sostenga l'azione di governo e garantisca l'avvio del processo di democratizzazione del paese. Maduro avvisa Stati Uniti e Spagna di prepararsi alla sua vittoria. Sarà, ha detto, la vittoria elettorale più bella, più grande della storia elettorale del Venezuela, che aprirà una strada di speranza e felicità. I sondaggi darebbero il candidato dell'opposizione in vantaggio su Maduro.
È stata accolta con un applauso finale l'adozione della dichiarazione di Rio de Janeiro sulla cooperazione fiscale internazionale alla riunione del G20 dei ministri delle finanze e delle banche centrali. La dichiarazione comprende anche la proposta brasiliana di iniziare ad analizzare una forma di tassazione che non guardi solo alle imprese ma anche ai cosiddetti super ricchi. Il commento di Misha Maslenikov, policy advisor di Oxfam Italia sulla giustizia fiscale.
Questa dichiarazione rappresenta un significativo passo in avanti per la cooperazione internazionale in materia fiscale. È la prima volta nella storia che i ministri delle economie più grandi al mondo hanno di fatto ufficialmente concordato sulla necessità di mettere in campo sforzi profusi per assicurare che gli individui ultra ricchi al mondo paghino la loro giusta quota di imposte.
Di fatto si tratta di rispondere a una chiara esigenza di una maggiore giustizia distributiva a livello globale.
Esattamente, e si tratterebbe anche di dare una risposta a tante richieste che si levano dai cittadini in tantissimi paesi del mondo. Sono cittadini preoccupati e indignati per lo scarso livello di equità dei sistemi impositivi per affrontare le grandi sfide di fronte alle quali l'umanità si trova, quindi il contrasto, l'ampliamento dell'area della vulnerabilità in molti paesi, l'acutizzarsi dei divari economici e sociali, la crisi climatica in corso.
Emergenza climatica in Africa, per l'appunto. Ieri il primo ministro dell'Esoto ha dichiarato lo stato di calamità alimentare nazionale a seguito della catastrofica siccità che sta interessando tutta l'area meridionale del continente. L'UNICEF avverte la popolazione a serio rischio di malnutrizione. Attenzione soprattutto ai bambini. Il servizio di Emilio Sortino.
Lesotho, Malawi, Namibia, Zambia, Botswana e Zimbabwe. Solo in questi paesi sono 7,4 milioni i bambini in condizioni di povertà alimentare e l'UNICEF prevede che in questo anno più di 300.000 soffriranno di malnutrizione acuta grave, una condizione potenzialmente letale. Le cause di questa crisi sono di natura climatica. La concomitanza del fenomeno atmosferico del Niño con il riscaldamento globale ha provocato una siccità senza precedenti, con conseguenze catastrofiche sull'approvvigionamento idrico e il mantenimento di colture e bestiame. La sezione UNICEF per l'Africa orientale e meridionale ha denunciato il pericolo di un impatto irreversibile sulla salute e sulla crescita dei bambini, chiedendo l'urgente aumento nell'applicazione dei programmi salvavita allo scopo di ridurre il rischio di malnutrizione infantile.
Torniamo negli Stati Uniti. Si è concluso domenica scorsa a Indianapolis il congresso eucaristico della Chiesa statunitense, il tema della difesa della vita al centro dell'assise. La nota del nostro direttore editoriale Andrea Tornielli.
Nel discorso pronunciato in apertura del Congresso Eucaristico degli Stati Uniti, il nunzio apostolico Pierre si è chiesto in che cosa consista la rinascita eucaristica e ha spiegato che significa vedere Cristo negli altri, anche in quanti sentiamo distanti, perché di un'etnia o di una condizione sociale differente. Sono parole particolarmente significative in relazione alla polarizzazione che caratterizza la società statunitense. Pensando alla situazione degli Stati Uniti, c'è da augurarsi che la rinascita eucaristica porti a un'attenzione sempre maggiore per il corpo di Cristo nei tabernacoli scomodi della miseria e dell'emarginazione. E c'è da augurarsi anche che questa rinascita favorisca un'attenzione rinnovata in favore della vita e della dignità umana, della vita debole e indifesa, qual è quella del concepito non ancora nato, del senza tetto, del migrante. Un'attenzione rinnovata in favore della vita di coloro che sono minacciati dalla violenza e dalla diffusione incontrollata delle armi vendute con grande facilità. Una piaga che affligge quel grande paese, per contrastare la quale non si farà mai abbastanza da parte dei cristiani.
E prima di avviarci alla conclusione, una notizia dell'ultima ora: è di magnitudo 4 la scossa di terremoto avvertita alle 13.46 nella zona dei Campi Flegrei, ad una profondità di 4 km. La scossa è stata avvertita anche nei comuni dell'area vicina all'epicentro e in diversi quartieri di Napoli. Vi terremo aggiornati sull'andamento della situazione nel corso delle prossime edizioni. È tutto per il momento. A Gabriele Di Domenico in regia, Stefano Lescinski al microfono, Silvia Giovanrosa in redazione. Grazie per essere stati con noi. A risentirci alle 15.00.